avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon pomeriggio da Alessandro Guarasci in studio, ma anche da Bruno Orti e Gianmarco Murroni che sono alla parte tecnica. Allora, lo sapete, il Papa tornerà presto, prestissimo in Vaticano. E allora, proprio per i particolari, io do la linea a Marina Tomarro che si trova in questo momento al Gemelli. Allora, Marina, che cosa ci puoi dire?
Ciao Alessandro, un saluto anche naturalmente ai nostri ascoltatori. La situazione al Gemelli è molto tranquilla, il direttore della sala stampa Matteo Bruni ha appunto comunicato che il pontefice dovrebbe far rientro domani a Santa Marta dopo il ricovero di mercoledì pomeriggio per una bronchite a base infettiva. In questo modo ha confermato quelle che poi sono state le notizie anticipate questa mattina dal cardinale Giovanni Battista Re. In una nota il portavoce Vaticano ha appunto informato che la giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale decorso clinico. Tra l'altro Bruni poi ha aggiunto alcuni particolari, diciamo così, di colore di Papa Francesco, che ieri sera ha mangiato la pizza insieme a quanti lo hanno assistito proprio in questi giorni di degenza ospedaliera. In particolare erano presenti medici, infermieri, assistenti e il personale della gendarmeria, che non lo ha mai naturalmente lasciato. E questa mattina invece ha fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso quello che diciamo è il lavoro quotidiano del Papa. Quindi il rientro a Santa Marta è previsto proprio nella giornata di domani, naturalmente all'esito dei risultati degli ultimi accertamenti che sono stati fatti questa mattina. E proprio con l'uscita del Papa dall'ospedale, a questo punto è prevista anche la presenza del Papa in Piazza San Pietro per la domenica, per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme. Le possibili dimissioni del Papa dal nosocomio romano erano state comunque già anticipate ieri sera nel secondo comunicato della giornata della sala stampa vaticana, dove appunto avevano messo in evidenza che nell'ambito dei controlli clinici programmati dal Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale e che ha prodotto gli effetti attesi, con un netto miglioramento dello stato della salute. Ed è stato proprio questo miglioramento che poi ha portato alla decisione delle dimissioni per domani.
Ok Marina, grazie. Allora, grazie per queste informazioni che ci hai dato. Eventualmente ci collegheremo con te nel corso del pomeriggio. Grazie Marina.
Grazie a voi.
Allora, noi entriamo nel dettaglio anche di questa puntata del Mondo alla Radio, perché aumentano i combattimenti nel Donbass, in Ucraina e soprattutto a Bakhmut, i civili sempre vittime degli attacchi, ma sono sempre più anche le manifestazioni concrete di solidarietà nei confronti della popolazione, e noi le andremo a vedere. E allora, un anno fa la liberazione di Bucha, il centro a una ventina di chilometri dalla capitale Kiev. Il presidente Zelensky afferma 33 giorni di occupazione, più di 1.400 morti, tra cui 37 bambini. Più di 175 persone sono state trovate in fosse comuni e camere di tortura. 9.000 crimini di guerra russi. Sul fronte diplomatico il Cremlino considera molto pericolosa l'idea, che potrebbe essere discussa in ambito europeo, di inviare una forza di peacekeeper in Ucraina. Tra l'altro sia Mosca sia Kiev al momento declinano l'offerta bielorussa di una tregua, perché non sarebbe accettabile. E l'ONU poi denuncia la violazione dei diritti umani, dice, come una scioccante routine. Vi diciamo che purtroppo la guerra in Ucraina ha avuto tutta una serie di effetti pesantissimi, oltre a quelli logicamente delle vittime. Infatti emerge che 2 famiglie su 5 hanno estremo bisogno di mezzi di sostentamento e di beni di prima necessità, e il paese sta affrontando tassi di sfollamento, inflazione e disoccupazione senza precedenti. Questo è l'allarme che è stato lanciato in questi giorni da Save the Children, l'organizzazione internazionale che da oltre oltre 100 anni lotta per salvare la vita delle bambine e dei bambini e garantire loro un futuro. Allora, per entrare nel dettaglio, noi abbiamo in linea Filippo Ungaro, che è direttore di Save the Children Italia, direttore della comunicazione. Ungaro, allora, davvero numeri impressionanti. Quali sono, diciamo, le situazioni di maggiore sofferenza?
Sì, buonasera intanto. Sì, purtroppo ci troviamo di fronte a dei numeri impressionanti. Un anno di conflitto, in realtà di escalation del conflitto, perché poi il conflitto in realtà, soprattutto nella parte orientale, dura dal 2014, hanno lasciato e stanno lasciando il paese in una situazione devastante, e soprattutto sta colpendo questo conflitto in maniera molto forte le famiglie. Come giustamente diceva lei, in uno studio che abbiamo fatto recentemente risulta come quasi la metà della famiglia vive in estrema povertà, e in alcuni casi le difficoltà aumentano, soprattutto nelle aree colpite, più colpite dai conflitti, dove addirittura il 60% delle famiglie ha difficoltà a trovare acqua e cibo e altri beni di prima necessità.
Senta, come si interviene? Voi di Save the Children come intervenite per diciamo tentare di arginare questa povertà davvero massiva a questo punto?
Direi di sì. Beh, intanto bisogna essere dentro il paese. Noi fortunatamente riusciamo a operare insieme a ben 23 partner in tutte le aree del paese, compresa l'area più a est, quindi più orientale, e stiamo portando aiuti di prima necessità. In un anno abbiamo portato aiuti di prima necessità a più di 800.000 persone, ma poi fornendo anche un sostegno economico diretto a queste famiglie, 100.000 famiglie che hanno perso il lavoro, famiglie che non riescono a trovare un modo per sostenersi, l'abbiamo detto, a causa dello sfollamento, a causa dei tassi di inflazione e a causa appunto della disoccupazione. Ma bisogna fare molto di più, bisogna avere un pieno accesso umanitario a tutte le aree del paese, bisogna raggiungere tutte le famiglie in piena sicurezza, perché al momento non è così, purtroppo.
Ungaro, mi permetta, questa situazione farà sì che, diciamo, stiamo creando una generazione di ragazzi potenzialmente anche poveri in futuro e con scarsissime competenze, che poi difficilmente potranno aiutare il paese a ripartire.
Certo, è proprio così. Dicevamo che l'impatto anche di un solo anno, se vogliamo considerare l'ultimo anno, è stato devastante, con scuole distrutte, tutti i servizi sanitari comunque fortemente danneggiati, i ragazzi che rimangono uccisi o feriti, ogni giorno 4 bambini, traumi psicologici difficilissimi da mandar via, e senza la possibilità di svolgere appunto una formazione, andare a scuola in maniera regolare, che serve chiaramente a costruire un futuro per questi ragazzi e poi per il paese, ma che aiuta anche a dare un senso di normalità in qualche modo e superare i traumi. Quindi il rischio forte è quello poi di avere un paese dove le migliori energie, i migliori talenti, che poi sono i bambini, non riescono a svilupparsi adeguatamente. Quindi bisogna salvaguardare assolutamente, proteggere assolutamente questa generazione.
E tra l'altro questi bambini, tanti di questi oramai sono all'estero, e chissà mai se torneranno. Tra l'altro, proprio le notizie che abbiamo dato in apertura, questo fatto che purtroppo non si vede la possibilità di un cessate il fuoco, sono ancora più preoccupanti. Allora io ringrazio Filippo Ungaro di Save the Children Italia. Buon pomeriggio, Ungaro.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Precorso!
E in questi giorni la missione umanitaria in Ucraina, coordinata dal francescano padre Enzo Fortunato, con Angelo Chiorazzo di Auxilium, che è una cooperativa, e Adriano Rocucci della comunità di Sant'Egidio, ha fatto tappa a Leopoli. Alla cittadella degli sfollati, a una manciata di chilometri, diciamo, dal centro della città, la delegazione ha fatto visita ai bambini. Ecco, il centro che viene costituito tramite dei containers donati, conta, pensate, un migliaio di posti letto. Leopoli in qualche modo è una sorta di hub per, diciamo, gestire il flusso di profughi. Vi alloggiano appunto famiglie provenienti da diverse aree dell'Ucraina interessate dal conflitto. Ai bambini, circa 400, sono stati donati i capi di abbigliamento della nazionale italiana di calcio e palloni appunto forniti dalla Federazione Italiana Gioco Calcio per questa missione. Abbiamo trovato una grande forza di reagire, così ci ha detto Angelo Chiorazzo della comunità Auxilium.
A Leopoli abbiamo fatto varie cose, abbiamo avuto alcuni incontri istituzionali con il nostro vescovo Mietek, con il sindaco e poi abbiamo visitato l'ospedale, questo ospedale di Leopoli, devo dire che ho trovato davvero in condizioni straordinarie, 3.000 pazienti, anche una importante pediatria. E dell'ospedale dove vengono curati tutti i feriti di guerra, militari e civili, uno dei due ospedali in cui vengono inviati tutti i feriti gravi di guerra. Devo dire, e poi dopo abbiamo visitato un centro di città, ci sono, come sapete, a Leopoli ci sono molti sfollati, no? Uno dei grandi problemi sono gli sfollati interni, in questo momento ci sono 8 milioni di ucraini fuori dai confini, 6 in Europa, 2 in Russia, 5 milioni, 25 milioni che sono mossi all'interno. Leopoli è una meta di tanti, lì hanno accolto fino a 700.000 persone e 5 milioni sono passati proprio nella città, 700 ci sono. Abbiamo visitato uno di questi quartieri dove migliaia di persone vivono nei container. E abbiamo visto dei ragazzi, quando siamo arrivati c'erano ragazzi e bambini un po' impauriti quando hanno visto i doni del Papa e poi i doni della Federazione Italiana Gioco Calcio, i palloni, le felpe, le divise.
Chiorazzo, da quello che capisco avete visto un popolo veramente deciso a reagire.
Sognano tutti qui la pace la vogliono e la vogliono il prima possibile, però una pace giusta, ecco, nessuno qui è disposto a cedere su un metro di terra, ma a desiderare la pace.
Ecco, come vi state muovendo in queste ore?
Noi, grazie, volevo dire, all'ambasciatore Zazo che ci ha aiutato, poi da Leopoli siamo andati a Kiev, da Kiev abbiamo visitato Irpin, la città martire, e a Bucha, sono state due tappe, devo dire, dolorose, perché a Bucha uno scopre che l'orrore che l'uomo può compiere senza fine è limitato. Mentre a Irpin abbiamo visitato una scuola con 1.300 ragazzi, con una direttrice straordinaria, fatto vedere le condizioni in cui era ridotta la scuola e come in brevissimo tempo l'hanno ristrutturata, e lì abbiamo giocato a calcio con i ragazzi, eccetera. Ecco, è stato bello alla fine, quando siamo andati via la direttrice ci ha abbracciato dicendo, ringraziandoci, perché grazie a quelle divise di calcio, a quei palloni, grazie all'attenzione del popolo italiano tramite la FIGC, tramite i doni del Papa, avevamo regalato un sorriso.
Chiorazzo, voi avete visitato anche i domenicani che fanno davvero un lavoro encomiabile.
Sì, abbiamo appena finito una visita a Fastiv, in questa città a 75 chilometri da Kiev, dove tre domenicani, con noi oggi c'era padre Paolo, questo davvero straordinario, fanno è la prima accoglienza delle persone che arrivano dal fronte, e tre domenicani fanno il lavoro di 300. Mi sembra di aver visto davvero con gli occhi quella espressione del Papa quando parla di una chiesa che sia ospedale da campo. Aiutano ogni giorno oltre 2.000 persone affamate, eccetera, fanno dormire persone, mamme con bambini che fuggono. Abbiamo incontrato una donna con 6 figli da Zaporizhzhia, da Kherson.
Allora, la Domenica delle Palme, che nella tradizione cristiana riveste un forte significato simbolico di pace, i volontari della quinta carovana di pace Stop the War Now la trascorreranno appunto in Ucraina, accanto a quelle comunità locali di cui stiamo parlando in questo momento. Ecco, a distanza di un anno dalla prima missione organizzata in terra ucraina e dopo aver organizzato 4 viaggi umanitari in un anno, questa rete ribadisce con forza: non ci rassegniamo alla guerra. E questo ce l'ha ribadito anche Don Renato Sacco di Pax Christi, intervistato da Marina Tomarro.
Con due obiettivi, o meglio, tanti obiettivi, due facili da dire, sono quello di condividere la sofferenza delle vittime, non lasciarci vincere dall'indifferenza, porteremo molti generatori di corrente di energia elettrica, e uno molto grande lo consegniamo domani all'ospedale pediatrico di Odessa, che ci è stato dato dalla diocesi di Bologna, dal cardinale Zuppi. Altri più piccoli vanno nelle famiglie, quelli a uso familiare, e poi dormiremo sabato sera a Mykolaiv, saremo lì, c'è il problema dell'acqua e c'è il problema della corrente, oltre a tutta la tragedia della guerra, ma saremo lì di persona per dire non pensiamo solo alle cose, ma pensiamo alla pace. Le cose sono fondamentali, ma ci siamo anche noi. Il mettersi in gioco in prima persona, l'avevamo fatto anche 30 anni fa con Don Tonino, andando a Sarajevo, per dire se ci lasciamo vincere dall'indifferenza, guardiamo la guerra in televisione. Se ci facciamo coinvolgere, siamo più vicini. Quando il Papa denunciava l'ipocrisia di chi parla di pace e poi vende le armi, sentiamo molto parlare di armi in questi giorni da tutte le parti, e noi diciamo c'è un modo per essere vicino alle vittime che non è quello di fornire armi.
Ecco, Don Renato, un mese fa è stato ricordato proprio l'inizio, il triste inizio di tutta questa follia che ormai dura da oltre un anno, ma cosa si potrebbe fare maggiormente anche da parte degli organi istituzionali proprio per andare e per cercare di fermare questa guerra tremenda?
Beh, io diciamo faccio già fatica a fare il prete, non sono uno stratega, però credo che alcune cose, non sono un politico, ma alcune cose sono evidenti. La prima domanda è: ma davvero la vogliamo fermare la guerra oppure la vogliamo continuare? Dico noi vogliamo, perché Putin chi lo difende? A volte ci veniamo accusati, a volte anche il Papa, di essere filo putiniano. Il problema è Putin ha delle responsabilità enormi. Qual è la risposta? Guerra alla guerra? Guerra più guerra non fa pace. Mi sembra che il mondo politico, il mondo internazionale, europeo, sia più interessato a continuare questa guerra. Stoltenberg, segretario della NATO, dice che sarà una guerra lunga. Gli inglesi che mandano diabolicamente le armi all'uranio impoverito, pensando di aiutare gli ucraini, ma anche da un punto di vista, lasciamo stare l'aspetto etico, ma da un punto di vista pratico, noi mandiamo dei proiettili che hanno già seminato morte anche tra i militari italiani, migliaia di malati, oltre 400 soldati italiani morti, per non dire gli americani e per non dire le vittime civili. E noi, volendo aiutare l'Ucraina, mandiamo l'uranio impoverito nel granaio d'Europa e del mondo. Chi poi riuscirà a decontaminare quel territorio?
Ecco, una marcia per la pace a volte sembra una goccia in mezzo al mare di dolore e di disperazione, eppure è molto importante.
Sicuramente, come è stata importante la marcia di Capodanno e che facciamo tutti il 31 dicembre, la Perugia Assisi, altri appuntamenti, quando siamo andati a Sarajevo con Don Tonino a metà dicembre del 92. Il mondo, le persone, tutti noi abbiamo bisogno di segni, e noi stiamo portando anche, io ho portato anche nel mio zainetto un piccolo ramoscello d'ulivo, ma ne abbiamo altri sui pulmini, perché domenica è la domenica degli ulivi, delle palme. A cosa serve un ramo d'ulivo? Da un punto di vista pratico non serve a niente, ma è un richiamo alla nostra coscienza.
A Kiev is so beautiful city, ruined, especially Mariupol, she killed Mariupol.
E appunto di Mariupol parla anche il romanzo di Monica Perosino, che è una giornalista della Stampa, appunto, che si chiama La neve di Mariupol. È un romanzo verità che racconta la guerra da un punto di vista femminile ed è anche tra le proposte del Premio Strega 2023. Ecco, solo per darvi un'idea di quello che è successo in quella città. Gli attacchi russi, che poi sapete hanno occupato appunto il centro abitato, gli attacchi russi degli ultimi mesi hanno distrutto il 50% della città moderna ed europea che era stata costruita in tanti anni. Questo lo dice il sindaco, che precisa: ci vorranno almeno 20 anni per ricostruirla. Allora, noi abbiamo in linea Monica Perosino. Buon pomeriggio, Perosino.
Buon pomeriggio a voi.
Perdonami, come hai partorito questo romanzo verità, cioè cercando di romanzare qualcosa che è tremendamente concreto?
In realtà sono stata quasi costretta, nel senso che mi hanno spinto alcuni colleghi, amici, un editore a mettere in una forma completa. Io sono stata diverse volte in Ucraina nell'ultimo anno e ho sempre scritto dei reportage per il giornale, per la Stampa, per il giornale che mi ha inviato in Ucraina. E a un certo punto ho messo insieme un anno di esperienza, un anno di incontri, in realtà è un reportage più che un romanzo scritto, appunto, è stato definito un reportage letterario, nel senso che mi sono preso un po' più di libertà stilistiche, ma il contenuto poi in realtà è quello che ho visto nell'ultimo anno.
Senti, c'è qualcosa che ti è rimasto particolarmente dentro di quello che hai visto, che hai raccontato?
Sì, molte cose continuano a essere dentro. Io sono appena ritornata, sono stata su per l'anno di guerra, mi rimangono moltissime persone, le persone che ho incontrato in un anno e l'irrazionalità di una sofferenza indicibile e alla fine senza un perché, nel senso che comunque continua, ci sono tutti i perché che danno i politologi, gli analisti, certo, i diplomatici, però alla fine la guerra e la sofferenza che soprattutto sui civili causa è un atto totalmente inumano e irrazionale, quindi questo è il sentimento che mi rimane e mi rimangono dentro tutte le persone che ho incontrato in questi mesi.
Senti, essendo stato in quei luoghi, quello che mi ha colpito molto è la forza delle donne, la loro capacità di costruire qualcosa. Che cosa ne pensi?
Sì, infatti è proprio un punto focale. In realtà me ne sono resa conto quasi per caso scrivendo appunto il romanzo, che mi ero soffermata di più sulla forza, è una parola che io non amo, la resilienza, però la trasformerei in resistenza sia morale che emotiva che fisica delle donne che poi in realtà stanno tenendo in piedi un intero paese, e non parlo solo da un punto di vista ovviamente materiale ma anche spirituale, cioè sono loro che tengono insieme le reti sociali, le reti di solidarietà, sono loro che comunque resistono a un impatto di violenza rispondendo molto spesso non con altra violenza, quindi credo che sia una cifra molto particolare, molto bella anche.
Allora, noi ringraziamo Monica Perosino, giornalista della Stampa, che ha da poco pubblicato La neve di Mariupol, un romanzo verità su quello che è successo e purtroppo sta ancora succedendo in Ucraina. Buon pomeriggio, Perosino.
Grazie, grazie a voi.
Allora, noi chiudiamo qua questa parte del mondo della radio. Purtroppo devo dare appunto delle notizie di nuovo di cronaca, perché ribadiamo purtroppo il fatto nuovo della giornata: sia il Cremlino sia Kiev hanno detto no alla tregua proposta da Bielorussia, dalla Bielorussia. Per Mosca questa non cambierebbe nulla, invece per Kiev con la tregua la Russia rimarrebbe nelle zone occupate. Noi speriamo davvero che nei prossimi giorni ci sia la possibilità davvero di una svolta per mettere fine a questa guerra. Più di un anno e ormai è la seconda primavera purtroppo di combattimenti in Russia. Io vi lascio per il momento, vi lascio con una canzone dei Tazenda, Soledade, però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi, perché tra poco affronteremo i temi invece della transizione ecologica.